Percorsi d'arte di Carmensita Bellettieri, un Leonardo Lucano? Secondo alcuni studiosi potrebbe essere considerato l'unico che lo rappresenta realmente. Tutto ciò che riguarda Leonardo da Vinci è ammantato di mistero. È stato lo stesso Leonardo, come sottolineato in un convegno dal direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci, a costruire la sua immagine di personaggio misterioso, carico di segreti da scoprire. Si raffigurava come il mago Merlino e aveva frequentazioni eccentriche. Inoltre, alla sua mente infinita corrispondeva un'infinità di realizzazioni. Dunque, leggendari enigmi circondano la vita e le opere del grande genio rinascimentale, e da questa estate ve n'è uno tutto nuovo. Tra i molti volti ne è spuntato uno che, secondo alcuni studiosi, potrebbe essere considerato l'unico che lo rappresenta realmente. Il dipinto mostra il ritratto di un uomo abbastanza giovane, intorno ai 50 anni, rappresentato a mezzo busto con un cappello di foggia rinascimentale e un volto intenso, capelli e barba fluenti castano chiaro. Lo sguardo è limpido e fermo. Un'opera interessante che, a detta di alcuni studiosi, risulterebbe legata per una serie di motivazioni alla Basilicata, aspetti solo in parte svelati. Autore della scoperta è lo storico medievista Nicola Barbatelli, ora direttore del Museo Archeologico di Vaglio, il quale ha lasciato trasparire sin dall'inizio un marcato ottimismo, parlando di un ritrovamento di valore inestimabile, di un successo tutto lucano e di una mano ingegnosa, quella di un grande maestro. Una notizia del genere non poteva che scatenare grande curiosità. Si sono succedute tesi e controtesi, conferme e smentite sul periodo di attribuzione del dipinto, sulla tipologia dello stesso, se si tratta di autoritratto o ritratto. Lo storico ha subito interpellato docenti ed esperti per valutare la bontà scientifica dell'opera. Esami che si sono regolarmente tenuti, mentre altri sono ancora in itinere. Il tutto sarà ospitato a breve in pubblicazioni scientifiche. Lo abbiamo incontrato e gli abbiamo chiesto di raccontarci come è avvenuto il ritrovamento. Nonostante le pressanti sollecitazioni, il dottor Barbatelli è riuscito a mantenere intorno al caso un intrigante alone di segretezza. Non si è lasciato sfuggire nulla sul nome della famiglia che possedeva l'opera, concedendo solo un largo sorriso sulle tante supposizioni formulate. L'unico elemento sicuro di questo ennesimo giallo leonardesco è che la proprietà vuole che il dipinto resti nella terra da cui proviene, la Basilicata, e precisamente nel Museo delle Antiche Genti di Lucania di Vaglio. La cittadina, sottolinea lo storico, è stata scelta per l'immediato interesse mostrato dal sindaco Giuseppe Musacchio, nonché per la centralità della località rispetto ad un itinerario di studio e turismo. Il rinvenimento, ci spiega, è stata un'illuminazione sulla via di Acerenza durante i miei studi sul pittore lucano Antonio Stabile, noto per le sue tele dal tema religioso. Le mie ricerche mi hanno condotto verso una collezione ospitata in un palazzo di proprietà di una famiglia aristocratica meridionale, originaria di Moliterno e residente a Salerno, che oltre a Leonardo usato come vassoio, perché considerato un ritratto di Galileo Galilei di poco valore, possedeva altre considerevoli opere d'arte della scuola del Merisi, del Giordano e del Solimena. Ho intravisto nel dipinto, continua a raccontarci, una certa somiglianza tra quello che era considerato Galileo e il ritratto di Leonardo da Vinci, custodito presso la Galleria degli Uffizi di Firenze, e ho pensato di sottoporre quella vaga somiglianza ad analisi scientifiche e artistiche particolareggiate. Il dipinto così è stato affidato per lo studio storico-artistico ad Alessandro Vezzosi, direttore del Museo Ideale Leonardo da Vinci. Prima di esprimere qualsivoglia giudizio, e pur parlando di un ritratto di Leonardo e non di un autoritratto, Vezzosi ha chiesto che il dipinto fosse sottoposto a dettagliati esami scientifici. Un termine di confronto è sicuramente il ritratto di Leonardo, che per oltre due secoli è stato celebrato niente meno che come l'autoritratto originale di Leonardo nella Galleria degli Uffizi a Firenze, dove entrò nel 1715 per volere del Granduca Cosimo III dei Medici, dice il direttore. Solo nel 1938 è stata pubblicata la radiografia che ha posticipato a dopo il 1600 la datazione di quel dipinto, di cui si ignorano non solo l'autore e la provenienza, ma anche la fonte iconografica. Si tratta di accertare se il presunto ritratto lucano di Leonardo precede oppure è contemporaneo oppure successivo a quello della Galleria degli Uffizi, e di rispondere a molti interrogativi, soprattutto quale può essere la fonte originale di questa fisionomia di Leonardo, che non coincide con il probabile autoritratto di Torino, il celeberrimo disegno della Biblioteca Reale. Come prima impressione, continua Vezzosi, alcuni esperti hanno suggerito che il ritratto lucano potrebbe risalire fino alla prima metà del Cinquecento. Hanno fatto tra l'altro il nome di Cristofano dell'Altissimo, 1550-1605, come possibile autore, che io tuttavia escluderei. Di alcune certezze parla il professor Orest Kormachov, direttore del Dipartimento di Storia dell'Arte dell'Università di Tallinn. Il legno utilizzato come supporto dell'opera è il pioppo e questo materiale per i pannelli era ampiamente usato dagli artisti italiani. Di sicuro noi sappiamo che Leonardo aveva usato il pioppo in altri suoi lavori, inclusa Monna Lisa, dice Orest Kormachov. Noi possiamo affermare che il nuovo ritratto presenta molto importanti caratteristiche. È dipinto su un pannello di legno, possiede delle modalità di realizzazione, caratteristiche che si riferiscono al metodo fiammingo. Presenta un sottofondo bianco e i colori usati sono applicati in strati molto sottili. Le aree in ombra sono più spesse delle aree in luce. Questo metodo pittorico raggiunge il suo apice nel XV secolo e noi sappiamo che Leonardo da Vinci lo utilizzava. L'apparenza dell'uomo che è stato ritratto, conclude il professore di Tallinn, è del tutto tipica di un autoritratto. La rotazione di un quarto del corpo e gli occhi che guardano diretti l'osservatore. Il ritratto è dipinto in maniera tale da denotare un'alta professionalità e la tipicità del periodo rinascimentale. Anche la storica dell'arte Antonella Miraglia sembra ritrovare molte caratteristiche della pittura leonardesca nel quadro di Acerenza. I caratteri della ritrattistica del maestro si rinvengono in opere come La Dama dell'Ermellino, La Belle Ferronnière, Il Musico e altre. Le peculiarità leonardesche sono l'analisi introspettiva e fisionomica dei personaggi, ritratti a mezzo busto e di tre quarti. L'enfatizzazione dello sguardo rivolto allo spettatore. La sottile e profonda analisi psicologica che è alla base di tutto e la rappresentazione del volto scorciata. Il supporto ligneo, infine, è preparato a olio affinché in superficie si rinfranga in fini crettature. Tutti i caratteri formali che si ritrovano nel nostro dipinto, afferma Miraglia. La nuova condizione rinascimentale si riflette proprio nei ritratti e autoritratti degli artisti, così come l'inserirsi tra i personaggi in affollate composizioni nelle proprie opere che fu di Masaccio, Botticelli, Ghirlandaio o Leonardo stesso, se è vero che appare nell'Adorazione dei Magi. Gli artisti rinascimentali si ritraggono attribuendosi un aspetto esteriore che trasmette prestigio, autorevolezza e profondità interiore. Anche il nostro ritratto presenta un'immagine non ieratica o da sapiente filosofo, conclude la storica dell'arte, ma carica di dignità e autorevolezza nell'atteggiamento, nell'impostazione della figura, piena di una personalità attenta, che cerca il rapporto interlocutorio con chi la guarda, tuttavia priva di sussiego formale, assolutamente non fredda e distante, naso importante, fronte corrugata e pensosa. Un'immagine imperfetta nella sua asimmetria del volto e proprio per questo reale, che suggerisce un movimento e non la staticità. Le sorprese leonardesche in terra lucana non finiscono col presunto autoritratto o ritratto di Acerenza. Sempre Barbatelli, a metà agosto scorso, ha parlato del ritrovamento di un documento vergato dal cardinal Saraceno, arcivescovo di Acerenza del 1534, in cui si fa riferimento a una donazione di 3 criptorium da parte di un certo Leonardo de V. Il documento è al vaglio di storici e tecnici scientifici, ma se risultasse originale, la Basilicata sarebbe in possesso di 3 codici leonardeschi ancora sconosciuti. E questo documento potrebbe essere il tassello mancante all'intricato cammino del quadro dalla Basilicata verso Salerno, città in cui è stata scoperta la collezione, da cui è stata ripescata la tavola. Un dato interessante, infatti, è la presenza di un ramo dei segni. Famiglia di grande tradizione in diverse città, dall'Emilia alla Sardegna, ad Acerenza tra XVII e XVIII secolo. Nel 1504 Antonio Segni, poeta e collezionista di capolavori, lasciò Firenze per andare a dirigere la zecca papale a Roma. Da Leonardo ricevette un grande disegno raffigurante Nettuno e i cavalli marini. Antonio Segni morì nel 1512 e il Nettuno fu ereditato dal figlio Fabio, che lo donò al cardinale Gaddi. E da qui in avanti bisogna costruire il cammino del cosiddetto autoritratto o ritratto di Acerenza. Gli studi e le ricerche affrontate. Diversi gli studi e le ricerche compiute sulla misteriosa tavola che da subito è stata definita l'autoritratto di Acerenza. Da quelli più strettamente scientifico-tecnici a quelli di stampo antropologico e grafologico. Vari laboratori di ricerca sono stati coordinati dal professor Filippo Terrasi, docente di fisica applicata ai beni culturali e ambientali presso la Facoltà di Scienze della Seconda Università di Napoli. Il Centro regionale di competenza per lo sviluppo e il trasferimento dell'innovazione applicata ai beni culturali e ambientali, INNOVA, ha ricevuto l'incarico di effettuare analisi scientifiche per dare informazioni più precise su datazione e provenienza della tavola lignea. Le prime indagini sono state effettuate presso il laboratorio CIRCE di Caserta, dai laboratori dell'Istituto di Cibernetica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal Laboratorio di Scienze e Tecniche Applicate ai Beni Culturali dell'Università Suor Orsola Benincasa, dal Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda Università di Napoli e dal Dipartimento di Scienze Fisiche dell'Università Federico II di Napoli. Le analisi effettuate sono state finalizzate alla determinazione della specie arborea del supporto, la datazione dello stesso attraverso spettrometria di massa e riconoscimento dei composti e minerali costituenti i pigmenti, oltre a fare un'analisi per il riconoscimento degli elementi chimici presenti nello strato pittorico e in quello preparatorio tramite la fluorescenza ai raggi X. Il risultato complessivo delle analisi effettuate nei vari laboratori sarà vagliato collegialmente dai vari gruppi di ricerca, che infine stileranno una relazione analitica che fornirà le basi scientifiche per ulteriori indagini. Un'analisi dei tessuti molli per determinare le reali caratteristiche facciali del volto di Leonardo è stata affidata al professor Felice Festa, ordinario di ortognatodonzia e gnatologia dell'Università D'Annunzio di Chieti, Pescara. I ritratti presi in considerazione sono i 5 ritenuti autentici dalla comunità scientifica, oltre al viso dell'uomo vitruviano, il quadro di Acerenza e la recente immagine del volto ritenuta nel codice sul volo degli uccelli. Dall'esame comparativo che ha usato come unità di misura l'altezza del naso più labbro superiore, l'altezza dell'occhio destro e l'altezza di quello sinistro, dice il professor Festa, è risultato che le proporzioni facciali verticali dell'autoritratto di Acerenza, del ritratto dell'allievo Melzi, quelle dell'anonimo del foglio RL12300 della Royal Library Windsor e quelle dell'uomo vitruviano presentano proporzioni facciali identiche. Di conseguenza queste proporzioni sono quelle reali del volto di Leonardo. Sempre in base agli studi del professore Festa, il viso di Leonardo sarebbe leggermente allungato nel terzo medio inferiore, come nei database della popolazione araba, confermando il dato rilevato dal professor Luigi Capasso, direttore dell'Istituto di Antropologia e del Museo di Storia delle Scienze Biomediche dell'Università di Chieti e Pescara, il quale ha rilevato su altri dipinti leonardeschi impronte papillari che presentano il triradio, caratteristica tipica del 65% della popolazione araba. Infine, l'incarico grafologico per la possibile riconducibilità dell'iscrizione Prinxit Mea, scritta in stampatello sul dorso della tavola di Acerenza, è stato affidato alla dottoressa Iuliano Silvana, grafologa giudiziaria specializzata presso l'Università di Urbino. Per questa indagine ho utilizzato scritture di comparazione autografe vergate con una duplice modalità, in stampatello e in corsivo, dice Iuliano. Esse sono state estrapolate dai volumi del Codice Atlantico in riproduzione anastatica in mio possesso. Ulteriore elemento di valutazione è stato quello di considerare che la scritta è stata vergata su un supporto scrittorio in legno, ovvero inusuale e rigido, che ha frapposto innumerevoli ostacoli allo scorrimento naturale del mezzo scrittorio. La scritta vergata sul retro della tavola, sottoposta alla mia diretta visione, conclude la grafologa, può essere attribuita con buona probabilità alla mano di Leonardo, proprio in virtù delle caratteristiche grafomotorie riscontrate in essa e compatibili con le scritture autografe dello stesso. Queste le prime osservazioni. La Iuliano, però, si riserva di approfondire le sue affermazioni con ulteriori indagini grafologiche su altro. Le prossime date di esposizione. Il dipinto, oltre a suscitare interesse tra eminenti studiosi ed esperti, fa gola a prestigiosi musei. Dopo l'esposizione in Basilicata presso il Museo di Vaglio Basilicata, hanno mostrato interesse le pinacoteche di New York, San Pietroburgo e Sydney, e si sono tenute esposizioni in diversi posti di Italia come Corato, Viterbo, Courmayeur e Roma. Nella capitale il dipinto è stato esposto presso il Campidoglio nell'ambito della manifestazione Cultura e Sviluppo Sostenibile, la proposta italiana per il nono gol del millennio. Sempre a Roma l'opera è stata presentata al Congresso internazionale SIDO. La tavola è stata oggetto di analisi per le problematiche medico-facciali. Il congresso ha avuto luogo nell'Auditorium della Musica di Roma, dove hanno partecipato circa 2000 scienziati provenienti da tutto il mondo. Sono inoltre state programmate alcune tappe internazionali, tra le quali quella di Tallinn in febbraio, presso il museo di Gadriorg. L'evento sarà organizzato dal prestigioso Museo Estone in collaborazione con le università italiane che hanno collaborato al progetto di studio sulla tavola. L'iniziativa è al vaglio delle ambasciate.